stato un caso, una cosa che abbiamo organizzato all'ultimo momento, e poi ho scritto a Pastore Vincenzo, ho detto, sai, siamo qua giovedì e venerdì. Sì, vero, là giovedì avete impegno. Ho detto, no, ma perché io ho scritto? No. Sto scherzando, siamo veramente contenti, felici, ma anche di vedere Vincenzo e Veronica. E poi voglio dirvi una cosa, che magari voi non lo sapete, ma io ho qui già il worship team del futuro. Perché Letizia e Lisa hanno cantato recentemente all'evento Kids, alla giornata della famiglia, e poi Giuseppe, lui è il mio batterista. Figurati che c'è una regola a Bologna che non si possono toccare gli strumenti. Allora, i fonici hanno il terrore perché appena vedono i bambini che si avvicinano e ci sono io, cominciano a dire, ora il pastore Sandro li fa suonare. E io dico, Giuseppe, veloce, prima che vengano i fonici, lui... gloria a Dio per la Chiesa. E sapete, una volta un uomo di Dio ha detto, se vuoi conoscere il futuro di una Chiesa, ascolta la loro lode e la loro adorazione. Per cui il vostro futuro sarà potente, perché c'è un'unzione nella lode incredibile. Ed è bello perché non dipende da chi sta cantando. Io sono venuto tante volte e ogni volta ci sono persone diverse, e anche se ci sono persone diverse, l'unzione, il DNA, il cuore, l'attitudine e poi il canto che oggi avete scelto per iniziare parte del mio messaggio, perché sapete, nell'ultimo anno io ho tantissimo nel cuore di parlare della gioia, perché è qualcosa che veramente il diavolo cerca di rubare. E sapete perché bisogna misurare la gioia nella vita di una persona? Perché la gioia è il risultato della propria vita spirituale. Perché è qualcosa che non dipende dalle circostanze, ma dipende da una posizione di fede che ogni persona prende nella sua vita. Oggi voglio condividere con voi, cercherò di essere molto breve. Il titolo di oggi è Siate semplici. Perché sapete, è molto importante questo aspetto, perché vi dico una cosa, oggi è più difficile fare le cose semplici. Sembra un paradosso, però fateci caso, perché prima le persone, oggi se devi prendere un aereo, ok? Check-in, check-out, quando apri l'applicazione per fare il check-in, poi ti chiede, vuoi la valigia la vuoi sopra, la vuoi sotto, la vuoi a destra, a sinistra, ti vuoi sedere, ti vuoi alzare, l'assicurazione, devi noleggiare la macchina. No, voglio salire sull'aereo. Ci posso salire sull'aereo? Quanti di voi impazziscono con le applicazioni? È la complicazione delle cose semplici. Ed è sembra strano, ma oggi sta diventando difficile fare le cose semplici, è che c'è una spinta di questo mondo verso le cose complicate che si traduce in oppressione. Invece Gesù era la rappresentazione meravigliosa della semplicità. Voglio iniziare in Matteo capitolo 18 verso 1, però prima che leggiamo Matteo capitolo 18 verso 1, vi voglio spiegare come si fa a riconoscere a Bologna quando tu devi venire a Palermo all'aeroporto. Se tu devi venire a Palermo all'aeroporto, passi i controlli e poi sapete, bisogna andare al gate. Quando tu devi venire a Palermo, non c'è bisogno che leggi il numero del gate, guardi i gate dove c'è un macello. Quello è il gate per andare a Palermo. Ieri pomeriggio, che siamo partiti ieri sera, l'abbiamo visto da lontano perché giusto giusto l'aeroporto di Bologna ha avuto la felice idea di mettere due voli che partivano insieme, uno per Palermo e accanto per Catania. C'era il delirio. Da qui dice la gente di imbarchi, e quelli dicevano: no, di qua sono gli imbarchi prioritari. Vabbè, tutto in balia e mo stiamo Niente, io ho detto a mia moglie: no, è il gate, è là, sì, è là il gate per forza. Gloria a Dio. Gloria a Dio per Palermo, perché cioè, la giungla è difficile, ma è bellissima. Amen. Allora, torniamo alla parola di Dio, semplice. Matteo, capitolo 18, verso 1, dice: in quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio, riceve me. Per me questo esempio è bellissimo, perché io credo che la Chiesa, se vuole vedere una grandissima manifestazione della potenza di Dio, deve camminare nella semplicità, nella genuinità. I bambini sono semplici, non ci girano attorno. E quando ascoltano, recepiscono un messaggio, non si chiedono dove vuole arrivare, ascoltano il messaggio e lo ricevono così com'è. Non c'è dietrologia, non c'è un secondo fine, non ci stanno, non stanno, come dire, complottando. Ma perché mi sta chiedendo? Certe volte, molto spesso, anche quando faccio delle riunioni, io dico sempre: vi chiedo un favore. Nella nostra relazione con Dio dobbiamo camminare con le rivelazioni, nelle relazioni tra noi dobbiamo camminare nella comunicazione. Verso Dio, rivelazione; tra di noi, comunicazione. Cioè dobbiamo essere aperti, semplici, genuini. Gesù dice: dovete convertirvi. Cioè proprio parla in maniera diretta, forte, di questa semplicità per poter camminare in questa relazione con il Signore, che si traduce in una grande semplicità. Se voi ci pensate, qualsiasi cosa noi facciamo, qualsiasi messaggio noi predichiamo, la sintesi, la radice e lo scopo finale è tornare alla cosa più semplice e meravigliosa, che è la parola di Dio. E proprio in questo periodo sto studiando tanto la parola, cercando di capire di più, di comprendere, perché più studi la parola e più hai il desiderio di entrare nella profondità, di capire, di imparare di Dio. Ed è bello, perché anche quando rileggi dei versi tante volte impari tante cose nuove. E oggi, a proposito di semplicità, a proposito di rimanere in quella relazione semplice, voglio parlare di qualcosa che distrugge questa semplicità, che sono le pressioni della vita. Perché sapete, ognuno di noi nella propria vita ha delle pressioni, forse sono pressioni economiche, forse sono pressioni familiari, pressioni nel proprio rapporto coniugale, pressioni nel rapporto con i figli, pressioni di questa società, le pressioni che arrivano dai social che cercano di rubare i nostri figli. E da tutti i lati arriva qualcosa che cerca di pressarci, e vogliamo vedere dalla parola di Dio in Prima Samuele 30. E sapete, Prima Samuele 30 è un argomento che io ho insegnato e predicato tante volte. Ogni volta che lo leggo, perché lo voglio riprendere, imparo sempre qualcosa di nuovo, ma non solo da Prima Samuele 30, ma da tutto quello che leggiamo insieme. È una storia che sicuramente conoscete. E vogliamo leggere Prima Samuele 30, dal verso 1, dice: ora quando Davide e i suoi uomini giunsero a Ziklag, il terzo giorno, gli Amalechiti avevano fatto una razzia nel Negev e avevano preso la città e l'avevano incendiata. Essi avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi erano, piccoli e grandi, non avevano ucciso nessuno, ma li avevano condotti via e se ne erano andati, quindi hanno rapito tutti. Verso 3 dice: quando Davide e i suoi uomini giunsero alla città, ecco, la città era arsa dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam la Jezreelita e Abigail la moglie di Nabal il Carmelita, erano state anch'esse fatte prigioniere. Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie. Ma Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio. Poi Davide disse al sacerdote Abiatar: ti prego, portami l'efod. Così il sacerdote portò l'efod a Davide. Così Davide consultò l'Eterno e chiese: devo inseguire questa banda? La raggiungerò? L'Eterno rispose: inseguila, perché certamente la raggiungerai e recupererai senz'altro ogni cosa. Davide dunque partì con i 600 uomini che aveva con sé e giunse al torrente Besor, dove quelli rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini, mentre 200 rimasero indietro perché erano troppo stanchi per attraversare il torrente. Trovarono nella campagna un egiziano e lo condussero a Davide. Gli diedero pane da mangiare e acqua da bere. Gli diedero pure un pezzo di schiacciata di fichi e due grappoli d'uva. Dopo aver mangiato, il suo spirito ritornò perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per 3 giorni e 3 notti. Davide gli chiese: a chi appartieni? E gli rispose: sono un giovane egiziano, servo di Amalechita. Il mio padrone mi ha abbandonato perché 3 giorni fa caddi ammalato. Abbiamo fatto una razzia nel Negev, nel territorio di Giuda, e abbiamo incendiato Ziklag col fuoco. Davide gli disse: puoi tu condurmi giù dove è quella banda? E gli rispose: giurami che non mi ucciderai e non mi consegnerai nelle mani del mio padrone, e io ti condurrò. E lo condusse giù, ed ecco, gli Amalechiti erano sparsi su tutto il paese, mangiando, bevendo e facendo festa per tutto il grande bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei. Davide li attaccò dal crepuscolo fino alla sera del giorno dopo. Nessuno di loro scampò, ad eccezione di 400 giovani che montarono sui cammelli e fuggirono. Così Davide recuperò tutto ciò che gli Amalechiti avevano portato via, e Davide recuperò anche le sue mogli. Non mancò loro niente, né piccolo né grande, né figli né figlie né bottino né alcun'altra cosa che avevano loro preso. Davide recuperò tutto. Dì la persona accanto a te: Davide recuperò tutto. Amen. Gloria a Dio. Sapete, Ziklag, questa città, il significato di questa città significa il luogo della pressione, perché questa storia rappresenta quel luogo dove noi siamo pressati, e io credo che ognuno di noi, in momenti diversi, forse questo è un momento della tua vita dove tu sei pressato. E sapete, per chi porta avanti un ministero, vi posso assicurare che i luoghi della pressione ce ne sono tantissimi, tanti, come chi porta avanti una famiglia, chi porta avanti un'azienda, chi va a lavorare, chi ha delle relazioni, chi cura le proprie relazioni nella famiglia. Perché sapete una cosa? C'è tanta pressione nella vita, come abbiamo detto all'inizio, e Ziklag era il luogo della pressione che arrivava. E Davide si ritrova che sta lottando contro gli Amalechiti, era andato per attaccare, sapete, Amalek rappresenta tutto quello che è la carne, tutto quello che è carnale. Per cui mentre Davide stava servendo l'Eterno, mentre Davide andava avanti nella sua vita cercando di distruggere ciò che era contro l'Eterno, a casa sua, nel posto dove avevano deciso di accamparsi, in quella città, rubano tutti, fanno una razzia, i rapiscono moglie e figli di tutti, e parlavano di lapidarlo, talmente erano arrabbiati con Davide, perché loro davano la colpa a Davide. E allora io penso che ci sono tanti momenti della nostra vita che noi viviamo questo, che forse anche se tu dici: ma come, io sto servendo il Signore, io vado in chiesa, io cerco di fare tutto nel modo giusto, però lo stesso arrivano pressioni. Perché? Perché la Bibbia dice: provate una grande gioia nelle svariate prove in cui vi venite a trovare. Amen. Per cui ci sono prove nella nostra vita, Ci sono situazioni che arrivano e pressano la tua chiamata, pressano il tuo cuore, pressano la tua attitudine. E quello che ha fatto la differenza è come Davide si è comportato. E la prima cosa che Davide ha fatto è che lui si è fortificato nel Signore, dice la Bibbia. Nel verso 6 che abbiamo letto dice: Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'anima amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie, ma Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio. Essere in Cristo non significa che non ci sono momenti in cui la tua anima è angosciata, o che non arrivano situazioni dove non può arrivare l'angoscia. Può arrivare l'angoscia, ma è la reazione che farà la differenza. Quanto tu prenderai una posizione di fede, perché vi dico una cosa, la fede che più ha bisogno un cristiano oggi è la fede che sta ferma, è quella che sta ferma. Perché vi dico una cosa, battere le mani e lodare il Signore quando siamo in chiesa, lo sappiamo fare, gloria a Dio, facciamolo, continuiamo a farlo, perché questo ci fortifica dentro, la sua unzione, la presenza di Dio. Però quando tu esci fuori, viene provata l'altro tipo di fede, la fede che sta ferma. La vita ti proverà quanto tu sarai forte a rimanere fermo nel proposito di Dio, senza deviare né a destra né a sinistra. È quello che il Signore ha sentito di dire a Giosuè dopo che Mosè è morto, perché dice: questo è il momento in cui Giosuè, siccome Mosè è morto, se io non gli dico che lui deve rimanere fermo, ha perso suo padre, un padre spirituale, una figura importante per lui, aveva bisogno di stare fermo. Allora Davide in quel momento è rimasto solo. Quanti hanno avuto momenti nella loro vita in cui si sono sentiti da soli? Soli. E ti dici: e ora che fare? La risposta è: mi fortifico nel Signore. Mi fortifico nel Signore. Tutti ormai parlavano di lapidarlo, perché dice: siamo portati tutto, il bottino, qualsiasi cosa avevamo, non abbiamo più soldi, abbiamo le mogli, non abbiamo i figli, tutti disperati. Anche lui va a prendere all'angoscia, però poi decide di dire, come diceva lui stesso, dopo ha scritto un salmo, cosa ha cominciato a dire? Anima mia, benedici l'Eterno. Sapete, la caratteristica della forza spirituale di un credente è saper parlare a se stessi, è guardarsi allo specchio e dire: anima mia, benedici l'Eterno. Perché quando Davide scrive anima mia, benedici l'Eterno, a chi lo sta scrivendo? Sta scrivendo a se stesso. Quante volte apri la tua bocca per dire: non mollare, non ti fermare, vai avanti, stai fermo nella fede, stai fermo nel proposito di Dio. E Davide si fortifica nell'Eterno, aveva un rapporto meraviglioso. La seconda cosa che ha reso Davide forte e l'ha portato alla vittoria è che lui ha messo la sovranità di Dio al di sopra di qualsiasi cosa. Che significa mettere la sovranità di Dio? Significa che le scelte che tu fai non dipendono dal momento, non dipendono dall'emozione, dalla difficoltà che stai passando in quel momento, da quella condizione che è la tua anima. Lui, anche se in quel momento era la cosa umanamente giusta fare, cominciare a correre, andare a recuperare tutti, perché dici: cosa fai? Scappi. Se tu arrivi a casa tua e non ci sono più tua moglie e i tuoi figli, la prima cosa che fai cos'è? Esci fuori di casa e mentre chiami la polizia sali in macchina e cominci a girare almeno tutto il quartiere subito, giusto? Non è che rimani a casa inerme. Quindi immaginate invece Davide, che in quel momento rimane fermo e comincia a consultare Dio. Perché? Perché la sovranità di Dio è al di sopra di tutto quello che succede. Perché vi dico una cosa, un abisso chiama un altro abisso. Sapete quante persone ho visto che a causa di un errore che è successo nella loro vita o a causa di un problema, davanti al momento di difficoltà hanno cominciato a fare scelte condizionate dall'anima e hanno distrutto tutto. È proprio nel momento di difficoltà che devi trovare più forza di andare al Signore, perché non è non deve essere umana la soluzione, la risposta. Una cosa che io dico sempre quando faccio una consulenza e arriva una persona che ha un problema e dici, sai, è enorme questa situazione che questa persona mi sta presentando. La prima cosa che gli dico, lo sai quella è la cosa buona per te? Che tu hai un cucchiaino e dobbiamo svuotare l'oceano. L'oceano col cucchiaino non lo puoi svuotare tu, ma Dio sì. Perché Dio è il proprietario dell'oceano. Dio la può cambiare questa situazione. Proprio qui è il momento in cui e te ci possiamo accordare in preghiera, perché né io né tu, anche se metto un cucchiaino io, non lo risolviamo. Però possiamo andare dal Signore. E se tu sei qui è perché dobbiamo andare dal Signore. Dobbiamo mettere le cose davanti a Dio. Tutto va sottomesso al Signore, non solo una parte della nostra vita, il 100% della nostra vita. Salmo 37, dal verso 23, dice: i passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno quando egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però atterrato, perché l'Eterno lo sostiene per la mano. Dile alla persona accanto a te: l'Eterno ti sostiene per la mano. E poi mi piace perché lui parla di esperienza con Dio. Dice, verso 25, io sono stato fanciullo e ora sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua progenie mendicare il pane. Dio è buono. Il terzo aspetto di Davide, che è fortissimo dalla sua esperienza con Dio, è: gli uomini di Dio non fuggono la realtà, fuggono la negatività. Noi non la fuggiamo la realtà. Se ci sono prove, le devi affrontare. Però mentre stai affrontando la prova, rimani fermo. Continua a confessare che Dio è buono, che Dio è fedele, che niente e nessuna cosa potrà fermare l'opera di Dio nella tua vita, perché ciò che Dio ha iniziato lo porterà a compimento. Noi vogliamo rimanere fermi nel proposito di Dio. Il quarto aspetto di Davide, una cosa che mi piace, è che un uomo di Dio, una donna di Dio naturalmente, non sostituisce la forza con gli stimoli. Che cosa vuoi dire? Perché sapete, alcune volte i credenti cercano delle cose che possano riempire le loro emozioni. E sicuramente lodare il Signore, adorare il Signore ancora una volta, è qualcosa che ci ristora anche nell'anima, perché noi dobbiamo essere ristorati nell'anima. Però la cosa che noi dobbiamo cercare è di essere fortificati nello spirito. Perché vi dico una cosa, sapete come si misura la maturità di un credente? Se diventa pastore, sicuramente, perché se è diventato un pastore, sicuramente perché anche è maturato. Però si misura principalmente con la capacità di saper resistere alle prove. Quando vengono delle persone, mi hanno raccontato, sai pastore, ho passato questo, questo e questo, ma Dio è stato fedele e poi mi ha riscattato, mi ha aiutato. Io dico, gloria a Dio, sei un credente maturo. E le prove servono per farci maturare, per farci crescere. E Isaia 40:31 dice: ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano canali come aquile, corrono senza staccarsi e camminano senza affaticarsi. Una cosa che fa la forza, Se è dentro la tua vita, se tu hai costruito forza dentro di te, sapete qual è il grande valore che porta la forza spirituale? È che si manifesta anche quando tu sei solo, anche quando tu stai affrontando situazioni dove tu dici non mi posso sfogare con nessuno, non posso parlare con nessuno, magari una cosa intima, magari una situazione che tu devi mettere davanti a Dio. Allora è lì che tu dici, Signore, fra me e te, io voglio stare con te. Voglio la tua forza. La Bibbia dice: ti amo, o eterno, mia forza. L'eterno è la tua forza. Il Signore è la mia forza. Ed è momenti anche della solitudine che tu hai bisogno di sperimentare la forza in Dio. E sapete, io mi ricordo che io ho ricevuto il Signore a 18 anni e a 19 anni, per motivi di lavoro, mi sono trasferito a Torino, perché sono stato assunto lì, per cui io mi trovavo a Torino. E io ringrazio il Signore perché ho ricevuto Gesù in una chiesa molto grande, per cui quando c'erano degli incontri c'erano sempre tante persone, e quindi era sempre molto coinvolgente tutto quello che facevamo. Solo che un anno dopo io mi sono ritrovato a Torino e sono andato in una chiesa piccolissima. E i momenti che io passavo da solo erano veramente tanti. Però quando io penso ai momenti dove io sono diventato più forte, è stato proprio là. Perché in un posto dove tu non hai bisogno di usare la tua forza, perché se hai bisogno di alzare pesi, c'è qualcun altro che li porta al posto tuo, svilupperai meno forza. Allora, con questo cosa voglio dire? Non andare in una chiesa grande, perché noi crediamo nelle moltitudini e lo vedrete in questa chiesa come moltiplicherà. Però allo stesso tempo il tuo rapporto col Signore è personale. Dio ha solo figli, Dio non ha nipoti. Tu non puoi usare la fede di qualcun altro, tu devi usare la tua fede, tu devi sviluppare la tua fede. Tu devi costruire il tuo rapporto col Signore, non quello di qualcun altro. Dio ha solo figli, non ha nipoti. E io devo spingere il mio rapporto col Signore. E la forza di Davide è stato questo. Il segreto che gli ha fatto avere successo era la forza che lui personalmente ha sperimentato. E in questo modo ha permesso che Dio potesse proteggere lui e tutte le persone che Dio gli aveva dato. Perché lui era forte, perché lui era stabile, lui era irremovibile, non si faceva scalfire da niente e da nessuna cosa. E quando il diavolo arriva nella nostra vita, quando arrivano le prove cercano sempre di rubare le tue due mogli. Così mia moglie ha scoperto che ne ho un'altra. No, sto scherzando, cancellate nel video, ho una sola moglie e basta, ho sempre avuto quella. Sto scherzando, naturalmente. A Davide rapiscono le due mogli. Come si chiamano le due mogli di Davide? Le andiamo a leggere. Verso 5. Le due mogli di Davide, Ahinoam, la Jezreelita, e Abigail, la moglie di Nabal, il Carmelita, erano state anch'esse fatte prigioniere. Ahinoam significa la fratellanza e la piacevolezza. La prima cosa che quando il diavolo arriva nella tua vita e che vuole distruggere sono le tue relazioni. È la prima cosa. Le prove arrivano per separarti. Separarti dal tuo pastore, separarti a tua moglie o da tuo marito, separarti dai tuoi figli, cominciarti a farti dire: non mi ama nessuno, non mi apprezza nessuno, tutti mi hanno abbandonato, è forse il momento buono che io distruggo il mio matrimonio, non era forse la volontà di Dio, perché sapete, alcune volte cerchiamo anche di convincerci di cominciare ad accettare una volontà manipolata della volontà di Dio, una volontà che tu ti costruisci. E cerchi quasi di trovare la spiritualità della distruzione, anziché dire: io devo pregare che questa situazione possa cambiare completamente. Perché il diavolo viene per isolare le persone. Per questo la prima cosa che lui desidera è distruggere le tue relazioni. Perché se ha distrutto le tue relazioni, ti ha isolato, ti ha messo solo, ti ha messo in un angolo. E la seconda moglie si chiamava Abigail, che significa padre della gioia. La seconda cosa che vuole rubare il diavolo nella tua vita è la gioia. Perché? Perché la gioia, quando è rubata nella nostra vita, La gioia è un risultato del frutto dello Spirito. La Bibbia dice in Galati 5:22, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia e pace. L'amore di Dio, la pace dello Spirito Santo e la gioia di chi è? Del Signore. Se viene rubata la gioia, chi è stato rubato dal tuo cuore? È rubato il Signore. Viene meno la tua, il tuo attaccamento, il tuo legame col Signore. Perché quando noi siamo attaccati al Signore, noi siamo attaccati alla gioia del Signore. La forza del Signore produce la gioia del Signore. Se io mi attacco alla sua forza, lui mi darà la sua gioia. Quando io cerco l'amore di Dio, lui riversa nel mio cuore l'amore. Quando io cerco lo Spirito Santo, lui riversa la pace. Quando io credo che Gesù è il Signore, niente e nessuna cosa, perché io ho l'autorità nel nome di Gesù, questo porterà una grande gioia. Amen. E questa è una cosa meravigliosa. Sapete, voglio concludere semplicemente dicendo una cosa. Davide, quando parte per andare a recuperare gli uomini, quando c'è di andare a recuperare tutto, lui parte con 600 uomini. Poi dice che 200 erano stanchi e hanno continuato con 400. Ora sapete, nella parola di Dio niente a caso, non è messo lì a caso. Sapete, il numero 400 nella numerologia ebraica è l'ultima lettera dell'alfabeto, che significa completezza. Il numero 200 significa incompletezza. Per cui quando il Signore inizia un'opera nella tua vita, la vuole fare completa. Infatti, cosa abbiamo detto all'inizio? Davide ha recuperato tutto. Dio non vuole fare una piccola opera nella tua vita. Lui vuole fare una grande opera, ma ancora più bello, a prescindere dalla dimensione dell'opera, Dio vuole fare un'opera completa. Non ti devi accontentare di qualcosa. Nella mia vita io non mi accontento che solo io e mia moglie serviamo il Signore. Tutta la mia casa deve servire il Signore. Tutti i miei figli devono servire il Signore. I miei nipoti devono servire il Signore. Io non mi accontento che il Signore mi aiuti a recuperare qualcosa, perché Dio non è il Dio del qualcosa, il Signore è il Signore del tutto. Tutto è compiuto, ha detto Gesù. Davide ha recuperato ogni cosa. Per cui, se sei in un momento di pressione della tua vita, se è arrivata pressione nella tua vita, qualsiasi nome abbia questa pressione, oggi tu la devi lasciare. È il momento della tua vita in cui tu la devi lasciare e tu ti devi mettere davanti al Signore, come ha fatto Davide, ha chiesto al sacerdote, addirittura gli chiede l'autorità sacerdotale, si fa portare l'efod, come sacerdote si presenta e alla fine dice: io voglio recuperare tutto. Il Signore ci fa recuperare tutto. Amen. Amen. Gloria a Dio.